Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra, critiche alla riforma AVS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Gli Stati Uniti incriminano Raul Castro, aumenta la pressione su Cuba, ma Trump nega che sia il preludio a un'imminente invasione dell'isola. Fa discutere la riforma AVS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della tredicesima AVS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
Sta suscitando indignazione a livello internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati. Anche Berna ha preso posizione. Il Dipartimento Affari Esteri in un comunicato deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato a queste persone. Più dure le reazioni di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio o Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che ha reagito con insolita durezza. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben-Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare Israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
Gli Stati Uniti accentuano la pressione su Cuba. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili pilotati da oppositori politici. Nell'attacco morirono quattro persone. Sentiamo Sofia Stroppini.
Cuban military aircraft shot down two civilian planes.
Era il febbraio del 1996 e l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton riferiva dell'abbattimento da parte di Cuba di due aerei civili nei pressi dell'isola. Morirono quattro persone.
Today we are announcing an indictment charging Raul Castro with conspiracy to kill.
30 anni dopo, il ministro della giustizia statunitense ad interim accusa l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 persone di esserne responsabili. Raul Castro, fratello del rivoluzionario Fidel, oggi ha quasi 95 anni. Nonostante non ricopra più posizioni politiche, si ritiene che sia ancora molto potente. La reazione da parte di Cuba è stata forte. L'attuale presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che si tratta di un'azione senza alcun fondamento giuridico e ha ribadito che l'abbattimento dei velivoli fu legittima difesa del proprio spazio aereo. L'ambasciatore cubano presso l'ONU ha ipotizzato che questa operazione serva a giustificare un'aggressione militare contro Cuba. In gennaio, a un'incriminazione statunitense era seguita la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tuttavia, per il momento, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito l'ipotesi di un'escalation.
There won't be escalation.
L'incriminazione di Castro sembrerebbe quindi un gesto simbolico, destinato però a far aumentare ancora di più la pressione sull'isola, su cui gli Stati Uniti hanno già imposto un rigido blocco dei rifornimenti di carburante.
E gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi. Per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte che in pubblico sposa la politica di Donald Trump ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport. Grazie per averci seguito.